ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாங்க ஸ்ரீரூபம் சாக்ருஜாதம் சகனா ரகுநாதான்வித்தம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசைதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகனலலிதா ஸ்ரீ விசாகாந்தாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம ரம ராம ஹரே ஹரி
ஹரே கிருஷ்ணா.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Krishna Chaitanya Prabhu.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella terza parte, al capitolo intitolato India rivisitata, parte seconda. Prabhupada invitò regolarmente i suoi confratelli a unirsi a lui e ai suoi discepoli in America. Talvolta sembrava che lo facesse per indurli almeno a pensare di più alla predica. Una volta Bhaktisiddhanta Sarasvati si era lamentato che il Gaudiya Math Ashram non era altro che un gruppo eterogeneo i cui componenti uscivano ogni giorno per collettare quanto bastava al loro sostentamento, senza una visione dinamica della predica. Così i frequenti inviti di Prabhupada: «Dovreste andare in America, tornate con me», li eccitavano, anche se in realtà essi non potevano andare. Visitando l'ashram di Bhaktisaranga Goswami Prabhupada, poté rendersi conto che le persone che lo frequentavano erano quasi esclusivamente vedove. Tuttavia, egli parlò secondo il suo stile. Un giorno arrivò Haridas Swami, un confratello di Prabhupada. Era grasso e appariscente e parlava a gran velocità. «Sono molto contento di vederti, reduce dall'America. Questa è una cosa meravigliosa. Krishna è il summum bonum, la causa di tutte le cause. Desidero che tu venga al mio tempio». Quando Haridas Maharaj entrò in un'altra stanza, Prabhupada ebbe modo di avvertire a Chutananda: «Vuole che andiamo al suo tempio, ma per andare là dobbiamo prendere un rickshaw, poi un altro tram, poi salire su un treno e infine su un altro rickshaw». Consapevole della condizione di debilitazione di Prabhupada, Acyutananda cominciò a scuotere la testa in senso di diniego. Quando Haridas Maharaj tornò, Acyutananda disse che Swamiji non poteva andare al suo amata. «Chi sei tu?» chiese Haridas Maharaj con collera. «Sei soltanto un brahmachari. Dovresti rischiare la tua vita». Acyutananda rispose: «Rischierò la mia vita, ma non posso rischiare la vita del mio maestro spirituale». Haridas Maharaj se ne andò offeso. «Non ti preoccupare», disse Prabhupada, «è soltanto un chiacchierone». Prabhupada andò a visitare Bipi Keshava Maharaj, il confratello che nel 1959 gli aveva concesso l'ordine di Sannyasa. Prabhupada sedette sul pavimento e parlò in bengali con il suo confratello, che era molto vecchio e sembrava già sul letto di morte. Prabhupada volle che Acyutananda cantasse per Keshava Maharaj. Keshava Maharaj chiese a Prabhupada di visitare il suo ashram, il Devananda Mata, a Navadvip. Srila Prabhupada voleva tornare negli Stati Uniti come residente permanente, ma i suoi studenti in America non erano stati in grado di ottenere il permesso necessario dal Dipartimento di Immigrazione degli Stati Uniti. A Boston i devoti si erano messi in contatto con alcuni professori di indologia dell'Università di Harvard, ma non avevano ottenuto dichiarazioni firmate circa l'importanza di Prabhupada. Tutti i centri della ISKCON avevano scritto lettere ufficiali di invito a Daisy Bhaktivedanta Swami e ne avevano presentato copia all'ufficio immigrazione degli Stati Uniti. se i devoti non avevano da presentare un documento più importante, come una raccomandazione governativa o un'offerta dell'università di unirsi alla facoltà, Prabhupada non poteva diventare un residente degli Stati Uniti. Il 13 ottobre Prabhupada scrisse ai suoi discepoli di Montreal: «Sono molto ansioso di venire a Montreal. A questo scopo dovreste fare tutto il possibile per farmi avere un visto di immigrazione sulla base della mia posizione di ministro Vaishnava autorizzato come esperto dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita». Piuttosto che attendere illimitatamente una residenza permanente, Prabhupada decise di richiedere un visto di visita. Con Achyutananda si recò al consolato degli Stati Uniti sulla Harrison Road. Là, nel centro di Calcutta, essi entrarono in una minuscola parte di America, dove ogni cosa era brillante, nuova ed efficiente. Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua di acciaio inossidabile, porte di sicurezza elettroniche, marines statunitensi e bandiere americane. Seduto di fronte al segretario del consolato, Prabhupada sembrava piccolo e umile. «Voglio un visto per visitare i miei studenti in America», disse con voce sommessa. «Avete qualche lettera?» chiese il segretario. Achyutananda gli porse alcune lettere dei templi. Il segretario le osservò e subito dette a Prabhupada un visto per 4 mesi. Mentre lasciava il palazzo, Prabhupada notò: «Io prendo quello che mi danno e poi potrò prolungare». Il 19 ottobre Prabhupada scrisse a Dayagriva a proposito del suo imminente ritorno. «Sono già pronto per tornare negli Stati Uniti e ho ottenuto il visto di visita l'altro ieri. Con ogni probabilità mi servirò della prima occasione per tornare negli USA, dopo il mio ritorno da Navadvipa». Il 22 ottobre scriveva a Umapati: «Sarete contenti di sapere che mi sono già assicurato il visto di visita al vostro paese e ho chiesto all'agenzia di viaggio di prenotare il posto il più presto possibile. Penso di essere tra voi a metà di novembre». Il 24 ottobre Prabhupada partì con Achyutananda e Ramanuja per Navadvipa. Benché il treno locale impiegasse 4 ore, la campagna lussureggiante del Bengala rivelò la sua bellezza celeste e il piacevole viaggio sembrò migliorare la salute di Prabhupada. Nel tempo previsto arrivarono a Navadvip e anche Achyutananda e Ramanuja si sentirono sollevati dalle austerità di Calcutta. Per la prima volta in quelle settimane poterono aprire gli occhi senza dover evitare le gocce di sudore. Un numeroso gruppo di brahmachari in kirtan, in gran parte membri del Devananda Gaudiya Math di Keshava Maharaj, erano venuti ad accogliere Prabhupada alla stazione di Navadvipa. I brahmachari erano meticolosamente puliti, con vestiti tinti nella medesima gradazione color zafferano, con i segni del Tilak Vaishnava ben delineati e le teste ben rasate, con sika perfetta. Offrirono a Prabhupada e al suo seguito ghirlande aromatiche di fiori simili al loto e si riunirono attorno a Prabhupada con un entusiasmo pieno di adorazione. Era presente anche un gruppo di discepoli di Sridhara Maharaj che aspettavano di rilevare Prabhupada e i suoi discepoli con i riksha per accompagnarli nell'ashram del loro guru. Benché nell'occasione della presenza di Prabhupada tra i due gruppi si avvertisse una non dichiarata competizione, Prabhupada aveva precedentemente concordato di andare alla residenza di Sridhara Maharaj. Egli aveva promesso ai membri del Devananda Mad che li avrebbe visitati dopo. Subito dopo aver lasciato la stazione, i rickshaw svoltarono in un'altra strada ricca ai bordi di una lussureggiante vegetazione tropicale, banani alti, bambù, fiori esotici in piena fioritura. Prabhupada osservò i semplici abitanti dei villaggi che lavoravano presso le loro capanne di fango e a distanza la spirale del tempio di Sridhara Maharaj. Un gruppo di kirtan accolse Prabhupada ai cancelli esterni dell'ashram di Sridhara Maharaj, cantando Hare Krishna al ritmo di Kartlar e Mridanga. Prabhupada entrò nel tempio, offrì gli omaggi alle divinità di Radha e Krishna e poi andò a far visita al suo confratello. Sridhara Maharaj era molto vecchio, di vista molto debole e soffriva di artrite alle articolazioni. Rimaneva per gran parte del tempo nella sua stanza o talvolta sulla sua veranda e si spostava solo con movimenti lenti e mal sicuri. Era un austero e mite Vaishnava e sorrise di cuore nel vedere Prabhupada e i suoi discepoli. In un inglese scorrevole, cominciò ad elogiare la predica di Prabhupada in America, servendosi ripetutamente dell'espressione coscienza di Krishna. L'opera di Swamiji, egli disse, costituiva il compimento della profezia di Sri Chaitanya che la coscienza di Krishna si sarebbe diffusa in tutto il mondo. Rise, sorrise ed elogiò il movimento per la coscienza di Krishna, senza traccia alcuna di gelosia. Così tu apprezzi l'espressione coscienza di Krishna, disse Prabhupada sorridendo. Sì, rispose Sridhara Maharaj, e anche i discepoli di Swami Maharaj, rivolgendosi ad Acyutananda e a Ramanuja, aggiunse, con uno sforzo molto piccolo la vostra predica andrà lontano. I ragazzi erano stupiti. Questa era davvero una cosa degna di essere comunicata. Erano stati seduti sulla terrazza sul tetto di un tempio in questa giungla paradisiaca insieme con il vecchio Sridhara Swami, che apprezzava l'opera di Swamiji come la più grande opera compiuta in nome di Sri Chaitanya. Con Swamiji che sedeva rilassato, sorrideva e rispondeva umilmente. Questo era l'aspetto più elevato del viaggio. Caro Sasvarupa, ti prego di accettare le mie benedizioni. Ho già debitamente ricevuto l'invito dell'Università di Harvard. Prendo atto che sono stato messo in lista per il 20 di novembre tra le 18 e le 22. Potrei partire immediatamente grazie al visto ottenuto, ma sto aspettando la risposta di Mukunda circa il suo tentativo di ottenere un visto permanente. Ieri siamo andati tutti a Navadvip. In quel luogo c'è un'altra istituzione di uno dei miei confratelli. È un luogo molto grande e bello e il mio confratello, Bihar Sridhara Maharaj, ha messo a nostra disposizione un'intera e bella casa. Egli è anche d'accordo di cooperare con la nostra società. Celebreremo la cerimonia del suo compleanno domani e i brahmachari potranno imparare a celebrare il giorno della nascita del loro maestro spirituale. Il giorno di Vyasapuja, la celebrazione dell'anniversario della nascita di Bihar Sridhara Maharaj, era il 27 ottobre. I suoi discepoli avevano eretto un tendone sulla strada del tempio e circa 100 persone vi parteciparono. Sridhara Maharaj sedeva sul Vyasasan e Prabhupada e gli altri sannyasi, che indossavano tutti ghirlande di fiori, sedevano sulle sedie attorno a Sridhara Maharaj. Prabhupada parlò in bengali. Alcuni devoti di Sridhara Maharaj, ispirati dalla predica di Prabhupada, che aveva parlato delle glorie della diffusione della coscienza di Krishna in Occidente, offrirono discorsi in inglese come omaggi di Vyasapuja per il loro maestro spirituale. Anche Sridhara Maharaj, parlando in inglese, dette una lezione molto scientifica sulla coscienza di Krishna e sui sensi. In seguito Prabhupada confidò ai suoi discepoli: egli ha realizzazioni molto elevate, ma le tieni per sé. Ogni mattina, prima dell'alba, Sridhara Maharaj faceva uscire un gruppo di brahmachari per compiere un kirtan nei villaggi. Su richiesta di Prabhupada, Acyutananda e Ramanuja si unirono al gruppo partendo prima dell'alba e tornando al crepuscolo. Benché Prabhupada e Sridhara Swami generalmente restassero al tempio, un giorno salirono sul riksha e accompagnarono il gruppo di canto per le strade di Nabadvip.
Ore aporadha dure jabe babe premadan no name aporadha vichar to nae name aporadha vichar to nae Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dayal Nitai Chaitanya Bole Natse Amar Man.
Il festival dei Devananda Math fu un evento importante. Mentre l'ashram di Bhaktisaranga Goswami a Calcutta era frequentato solo da vedove, il Devananda Math di Keshava Maharaj era composto di 200 brahmachari e di 20 sannyasi. Alcuni brahmachari, tuttavia, non erano a tempo pieno, ma frequentavano scuole esterne, perciò l'atmosfera dell'ashram era simile a quella di un club sociale. Quando però il kirtan e la circonvolazione del tempio ebbero inizio, 600 persone vi presero parte. I sannyasi, impeccabilmente vestiti, ogni capo di vestiario che includeva i danda rivestiti di tessuto era esattamente della medesima gradazione, danzavano avanti e indietro dinanzi alle divinità. Una dozzina di sannyasi danzavano in gruppo e i loro danda si muovevano con loro abbassandosi e alzandosi in un movimento alterno per la delizia dei brahmachari. Prabhupada era seduto su una piattaforma con altri dignitari e parlò all'uditorio del festival. Su richiesta di Prabhupada, Acyutananda pronunciò alcune parole in bengali, suscitando risate e applausi. Sridhara Maharaj parlò con gravità in bengali. Un sannyasi del Devananda Matha, parlando a nome del loro capo assente, B.P. Keshava Maharaj, proclamò con tono appassionato che, sebbene fosse stato predetto che il movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu si sarebbe diffuso in tutto il mondo, nessuno aveva capito come ciò avrebbe potuto verificarsi. Ora, grazie all'opera di Bhaktivedanta Swami, tale profezia si era avverata. Dopo una grande festa serale, il gruppo di Prabhupada tornò all'ashram di Sridhara Maharaj. Parlando con Prabhupada, Sridhara Maharaj insinuò che il Devananda Math metteva l'accento sulla quantità, mentre nel suo ashram si dava più importanza alla qualità. Curioso di capire il significato di questa affermazione, Acyutananda voleva informarsi da Prabhupada, ma il momento non sembrava appropriato. Dopo aver trascorso 9 giorni a Navadvipa, Prabhupada era pronto a tornare a Calcutta e a prepararsi per il suo viaggio di ritorno negli Stati Uniti. Egli e i suoi discepoli presero 2 rickshaw a Navadvip e salirono su un treno del mattino per Calcutta. Sul treno, timidamente, Acyutananda pose la domanda che gli era rimasta nella mente. Swamiji, di che cosa discutevate tu e Sridhara Maharaj? Oh, di molte cose, rispose Prabhupada, ma se dovessi dirtele ora ti sentiresti male. Dopo un breve silenzio, Prabhupada aggiunse: eppure gli ho offerto di essere il presidente della nostra associazione. Sapevo che non avrebbe accettato. Tiene le cose per sé. Non avere sentimenti cattivi verso i miei confratelli. Sono tutti grandi anime. Vi sono soltanto alcune divergenze di opinione nella predica e la diffusione. Cerca di non sentire nemmeno con il pensiero alcun rancore verso di loro. Nello stesso tempo, non unirti troppo con loro. Acyutananda suggerì: forse se questi 2 sannyasi unissero le loro qualità. Oh sì, disse Prabhupada, vedo che mi hai compreso. L'intenzione di Prabhupada, tornando a Calcutta, era soltanto quella di prepararsi a partire per l'America. Il suo visto era pronto, ma egli pensava che se fosse rimasto in India un po' più a lungo, forse a San Francisco Mukunda sarebbe stato in grado di assicurargli la residenza permanente in America. Arrivò a casa di sua sorella per trascorrere là il suo ultimo periodo di permanenza a Calcutta. Ma soltanto dopo qualche giorno sentì che la divinità di Radha Govinda, la divinità che aveva adorato durante la sua infanzia, lo stava chiamando. Quando Prabhupada era ancora bambino, un servitore portava lui e suo cugino, Subuddhi Mullik, in una carrozzina nel cortile del tempio e poi procedeva fino all'altare di Radha Govinda. Appena Prabhupada fu in grado di camminare, suo padre, tenendolo per mano, lo conduceva ogni giorno davanti alla divinità. Talvolta Prabhupada vi andava da solo e si soffermava a contemplare per ore Radha e Krishna, che gli apparivano molto belli, con i loro occhi a mandorla, le vesti eleganti e gli ornamenti. Era stato per il piacere di Radha Govinda che da bambino all'età di 5 anni aveva celebrato il suo festival del Ratha Yatra in miniatura. Proprio 2 settimane prima, quando Prabhupada aveva risieduto a casa della sorella, il suo stato di salute gli aveva impedito di andare a nord di Calcutta per vedere le divinità. Così era andato a Navadvip senza ricevere le loro benedizioni. Ora però, benché debole e preoccupato per il suo viaggio di ritorno negli Stati Uniti, sentiva che le divinità lo stavano chiamando. Per i trascorsi 150 anni il tempio di Radha Govinda era stato mantenuto dalla famiglia aristocratica dei Mullick, un ramo della famiglia di Prabhupada. I Mullick erano proprietari di un intero isolato sulla Harrison Road, ora Mahatma Gandhi Road, e gli affitti delle costruzioni che erano proprio di rimpetto al tempio erano serviti a finanziare l'opulenta adorazione di Radha Govinda. A quel tempo le divinità erano state adorate su un sontuoso altare nell'ampia sala del Kirtan, vestite di seta, ornate di collane e di corone dorate intarsiate di gioielli. Tutte le famiglie Vaishnava dei dintorni andavano a visitarle. Il giorno di Janmashtami, l'anniversario della nascita di Krishna, anche i signori e le signore inglesi si recavano là. Attualmente, invece, la famiglia Mullick possiede solo i residui degli oggetti d'arte e delle suppellettili che un tempo riempivano le loro case e il tempio, relitti del precedente splendore. Così l'adorazione di Radha Govinda si era pietosamente ridotta. Srila Prabhupada era addolorato nel constatarne la negligenza. Radha e Govinda non erano più al centro della vita dei Mullick, anche se l'adorazione continuava, condotta da Brahmana stipendiati. Pochi venivano a visitarle. L'attrazione principale ormai era la divinità aurea della Dea Kali sull'ampio altare nella sala del Kirtan. Radha e Govinda, appartenuti alla famiglia per molte generazioni, erano state relegati in una piccola stanza al piano superiore della costruzione recintata. Gli abiti non erano più eleganti, le preziose corone e gli ornamenti erano scomparsi e i kirtan non avevano luogo come prima. Soltanto un brahmana stipendiato veniva il mattino per frizionare il loro corpo splendente con la polpa di sandalo, per vestirli con cura con le semplici vesti rimaste e ornarli con ghirlande di gelsomino, mentre una o due vedove osservavano in silenzio la procedura. La coscienza di Krishna era morta in India, morta per trascuratezza. Almeno era morta a Calcutta. In molti altri luoghi dell'India e perfino a Vrindavana, la filosofia impersonalista prevaleva e i grandi antichi templi erano diventati la residenza di piccioni, di scimmie e di cani. La situazione, grave com'era, rinforzava in Prabhupada la convinzione che tornare al fertile terreno dell'Occidente era necessario, benché qui in India lo spirito devozionale stesse spegnendosi, in Occidente esso stava cominciando a svilupparsi. A New York, a San Francisco, a Montreal, a Boston.
Thank you.
Se la pura coscienza di Krishna stava spegnendosi in India, allora perché non avrebbe dovuto essere trapiantata nel fertile Occidente? Là sarebbe fiorita, si sarebbe diffusa nel mondo e avrebbe riguadagnato l'India. Quando l'India, volgendosi verso l'Occidente, avesse visto gli americani, materialmente progrediti, accettare la coscienza di Krishna, avrebbe rivalutato la propria cultura. Prabhupada vide che una rivoluzione cosciente di Krishna stava cominciando negli Stati Uniti. Non si riferì mai a se stesso come all'iniziatore. Lui era il servitore della coscienza di Krishna. Il desiderio di Sri Chaitanya era che ogni indiano aiutasse la diffusione della coscienza di Krishna nel mondo. Sfortunatamente, gli autentici versi delle scritture che profetizzavano un movimento mondiale della coscienza di Krishna erano un rebus anche per la maggior parte dei confratelli di Prabhupada. Essi lo ammisero. Tuttavia, presto essi avrebbero visto. Vi era una grande potenziale in Occidente. Prabhupada aveva mostrato ai suoi confratelli molti articoli pubblicati sui giornali. Il gruppo di Swami canta a Tompkins Square Park, antica danza estatica all'università di Stanford, e aveva portato alcuni discepoli con lui. Questi erano soltanto gli inizi. Molto di più sarebbe stato fatto. E chi lo avrebbe aiutato? Vaipi Keshava Maharaj stava morendo, Sridhara Maharaj non poteva uscire. Chi altro? La maggior parte degli indiani erano impersonalisti, yogi non devozionali o adoratori degli esseri celesti. Di fronte alla divinità di Radha Govinda, mentre in piedi stava spiegando ad Acyutananda e a Ramanuja che lui le aveva adorate durante l'infanzia e loro erano state la sua ispirazione nella coscienza di Krishna, Prabhupada comprese in profondità che avrebbe dovuto portare la coscienza di Krishna in tutto il mondo, anche con le sue sole forze. Naturalmente egli non era solo. Aveva i suoi discepoli, essi stavano aprendo nuovi centri, anche in sua assenza. Doveva tornare molto presto da loro e controllare la crescita del suo movimento. Mullik consideravano Prabhupada più un parente che una guida spirituale. Era un cugino della città natia che aveva compiuto un'impresa di successo in America. Narendranath Mullik, un amico d'infanzia di Prabhupada, lo chiamava Dada, fratello, e scherzava regolarmente con lui. I Mullik erano contenti di offrire a Prabhupada e ai suoi seguaci un'ampia stanza nell'edificio del tempio per tutto il tempo che avessero voluto rimanere a Calcutta. Prabhupada si organizzò nel solito modo: un materasso sul pavimento, un tavolo basso come scrittoio e accanto a questo le poche cose che possedeva. Qui poteva studiare e scrivere, ricevere gli ospiti o riposare. Giornalmente alcune donne del luogo portavano a Prabhupada e ai suoi discepoli un semplice prasadam contenuto in un tiffin. Le celebrazioni del Kali Puja portarono grandi folle nella sala principale dinanzi alla divinità di Kali. E Prabhupada tenne lezioni regolari tratte dallo Srimad Bhagavatam in quel luogo. Parlò anche nelle case delle diverse famiglie Mullik. Gli ospiti, i membri dell'aristocrazia bengali, una classe in via di estinzione, offrivano a Prabhupada e ai suoi discepoli il prasadam di Radha Govinda, pezzetti di frutta, castagne d'acqua, ginger tritato e una zuppa di fagioli in mong salati. Molti tra coloro che venivano a visitare Prabhupada nella sua stanza non erano veramente interessati alla vita spirituale, ma volevano le sue benedizioni. Tra loro c'era un brahmana del luogo, la cui occupazione consisteva nell'andare di negozio in negozio portando un po' di fiori, una tazza d'acqua, un contenitore di ottone con polpa di sandalo e polvere di cuncuma. Con questi oggetti egli offriva una benedizione ai negozianti ogni giorno e riceveva un compenso di qualche paisa. Sapendo che Prabhupada era un Vaishnava, il Brahmana andò a visitarlo per ottenere una benedizione spirituale. La fronte di quell'uomo era segnata dal Tilak Vaishnava, due linee verticali, e dal Tilak Shivaita, tre linee orizzontali. Dopo che l'uomo se ne fu andato, Acyutananda domandò chi fosse. È un Brahmana che offre il suo servizio. Quando va dai Vaishnava riceve le loro benedizioni e quando va dagli Shivaiti riceve un po' di denaro. Ne ha fatto un mezzo di sostentamento. Arrivò un altro uomo che asseriva di voler insegnare l'India ai discepoli di Prabhupada. Disse a Prabhupada di aiutarlo ad andare in America, ma Prabhupada gli disse: «Devi prendere il sannyasa, allora ti condurrò con me in America». Dopo due visite, quell'uomo non tornò più. Una conoscenza dei Mullik, un uomo piccolo e calvo, dagli occhi brillanti, arrivò un giorno con un libro intitolato «Studi interessati». Fece alcune domande filosofiche, semplici quesiti a proposito di karma, jnana e bhakti, ma poi interrompeva Prabhupada e rispondeva lui stesso. Infine, quando l'uomo gli fece un'altra domanda, Prabhupada rispose: «Così, qual è la tua risposta?» L'uomo dette una risposta generale, ma più tardi, quando Prabhupada cominciò a spiegare che Sri Krishna, colui che ha cantato la Bhagavad Gita, è Dio, la persona suprema, l'uomo interruppe: «Puoi chiamare Dio Krishna, chiamalo Shiva, chiamarlo...» «No», disse Prabhupada, Krishna è il Signore Supremo e tutti gli altri sono esseri celesti. L'uomo si innervosì e citò un popolare impersonalista del Bengala, il quale insegnava che tutti gli dèi e tutti i metodi di adorazione equivalgono. È una persona venuta dal nulla, disse Prabhupada. Questo non è l'insegnamento della Gita. Cos'è quest'altro insegnamento? È la più totale confusione. Se continui a parlare in questo modo, disse l'uomo, dovrò lasciare questo posto. Ti prego di non criticare questo Paramahamsa. Perché no? Disse Prabhupada. È uno speculatore. L'uomo si alzò e se ne andò esclamando, tu non conosci Krishna, mentre lasciava la stanza. Prabhupada si rivolse verso Achyutananda e a Ramanuja e sorrise. Ogni volta che porti il discorso su Krishna e si dicono, perché solo Krishna? Tuttavia, questo è ciò che Krishna dice. Mata parataram nanya. Non vi è verità superiore a me. Questi impersonalisti mascalzoni hanno rovinato il Bengala. Un giorno un uomo fece a Prabhupada una donazione di 200 rupie e Prabhupada chiese subito al Pujari un vecchio set di abiti di Radha Govinda. Consegnò i vestiti ad alcune signore del tempio insieme con le 200 rupie e chiese loro di far ricamare i vestiti per Radha Govinda. Radha Govinda, si sono presi cura di noi, disse, e noi dobbiamo prenderci cura di loro. La barba di Ramanuja era enorme. Sembrava un hippie ordinario e dovunque andassero non rappresentava bene Srila Prabhupada. Prabhupada disse ad Achyutananda, di al tuo amico di radersi. Achyutananda e Ramanuja parlarono, ma quest'ultimo non aveva intenzione di farlo. Volendo che Ramanuja accettasse di farlo spontaneamente, non glielo chiese di nuovo. Ma quando una coppia del Back to God arrivò dagli Stati Uniti, Prabhupada ebbe un'idea. Due illustrazioni del giornale mostravano Haridas Thakur che converte una prostituta. Dopo la conversione la prostituta si era rasata la testa. Indicando a Ramanuja le illustrazioni, Prabhupada chiese «Qual è la differenza tra questa illustrazione e quest'altra?» «Non so, Swamiji», rispose Ramanuja. «No», disse Prabhupada indicando le figure, «qual è la differenza in questa illustrazione?» «Oh, lei è una devota!» «Sì», disse Prabhupada, «ma cos'altro noti?» «Ah, lei si è rasata la testa!» «Sì», disse Prabhupada sorridendo, «un devoto si rade la testa!» «Vuoi che mi rada?» «Sì!» Ramanuja ubbidì. Dopo pochi giorni però i suoi capelli e la sua barba cominciarono a crescere di nuovo. Da ora in poi, Prabhupada disse ad Achyutananda, basta con le iniziazioni a buon mercato, devono conoscere qualcosa. Ramanuja persistette. Prabhupada voleva che Ramanuja e Achyutananda restassero in India dopo la sua partenza per continuare le ricerche di una casa americana a Vrindavana. Ramanuja scrisse le sue impressioni al suo amico Mukunda a San Francisco. Sappi che noi stiamo facendo tutto ciò che possiamo per farlo partire il più presto possibile, ma questo primitivo governo indiano sta mettendo davanti a noi un mucchio di ostacoli. L'uomo che avrebbe dovuto consegnare a Swamiji il permesso per il modello P è annegato e ora il permesso deve essere rilasciato a Bombay. Questa è la causa del ritardo. Qui a Calcutta ci divertiamo un sacco a parlare con persone differenti. Swamiji vuole che Chutananda e io teniamo delle brevi conferenze. Io sto diventando sempre più esperto a questo proposito. Penso che ci faccia parlare perché vuole dimostrare che noi Vaishnava americani facciamo sul serio. Egli vuole anche che ognuno predichi la coscienza di Krishna. È molto difficile curare in modo adeguato la salute di Swamiji qui. Per prima cosa, in India è importante servire dolci ed è scortese declinare l'invito. Inoltre riceviamo visite di ogni genere. Non possiamo mai andare a riposare prima delle 11 e Swamiji si sveglia automaticamente alle 3. A questo riguardo la gente qui è molto sconsiderata, ma se a Chutananda e io chiediamo alle persone di andare, loro chiedono a Swamiji se è vero che se ne devono andare e Swamiji naturalmente risponde di no. In ogni modo le sue pulsazioni sono alquanto affrettate e talvolta il cuore è veloce in modo allarmante. Perciò vi suggerisco di cercare un bravo specialista che lo visiti. Ti prego di organizzare per il dottore e fai in modo che possa riposarsi molto. Non devi limitare drasticamente le visite perché, se la compagnia è buona, Swamiji sembra ricavarne piacere. Per favore cerca con tutti i mezzi di far sì che le pulsazioni di Swamiji tornino alla normalità. Il suo veicolo deve ristabilirsi in modo che egli possa rimanere su questa terra almeno per altri 10 anni. Sapendo che Swamiji sarebbe ben presto tornato, i suoi devoti in America cominciarono a intensificare le loro petizioni. Ogni gruppo gli chiedeva di venire in quella particolare città. Il 4 novembre Prabhupada scrisse a Mukunda: come tu affermi che la mia assenza è sentita da voi, sicuramente in modo più profondo che mai, così anch'io sento che devo partire immediatamente senza aspettare. E a Janaki, la moglie di Mukunda, scrisse: vi penso ogni minuto e dato che mi avete chiesto di venire a San Francisco nel mio viaggio di ritorno dall'India, così sto cercando di adempiere la mia promessa. Sto pensando di partire per San Francisco. In fondo alla medesima lettera indirizzata a Mukunda e a Janaki, a Chutananda aggiunse un rapporto sulla salute. Swamiji apparentemente vive e lavora normalmente, ma il suo polso in genere è troppo veloce. Ieri sera era a 95, insolitamente accelerato per lui che di solito ha pulsazioni che oscillano tra 83 e 86. Prabhupada decise di non aspettare più la possibilità che Mukunda potesse assicurargli una residenza permanente. «Voglio tornare nel vostro paese dove c'è aria buona e buona acqua», aveva detto un giorno ad Acyutananda. «Ogni giorno ricevo lettere di devoti che mi vogliono là. Penso che in mia assenza essi possano lasciarsi andare ed ero riluttante perfino a venire in India. Ora però vedo che le cose si stanno sviluppando. È necessario che vada e sorvegli l'espansione, perciò voglio tornare». Il solo impedimento sembrava essere il ritardo del modello P, un permesso rilasciato dalla Banca dell'India a un cittadino indiano che vuole viaggiare all'estero. «Sono pronto a partire per l'America, ma come sapete il nostro governo è molto lento nelle sue funzioni. Il modello P è stato richiesto quasi un mese fa, ma è tuttora nelle mani della burocrazia. Il visto mi era stato garantito in mezz'ora. Il permesso di trasferire il denaro si poteva avere entro 2 giorni, ma sfortunatamente la Reserve Bank of India stava agendo con inutili ritardi. Sono in attesa del modello P da un momento all'altro e appena riceverò partirò per il vostro paese». Per assicurarsi che Swamiji sarebbe venuto prima a San Francisco, Mukunda mandò un telegramma a Calcutta. «Swamiji, Brahmananda e io auspichiamo tua venuta immediata. Comunica data esatta, arrivo. Mukunda». Prabhupada aveva progettato di passare per Tokyo e intendeva fermarsi là per un giorno per valutare la possibilità di aprire un nuovo centro. A Tokyo avrebbe telefonato a Mukunda per informarlo dell'ora del suo arrivo a San Francisco. Ma passarono 3 settimane e Prabhupada era sempre in attesa del suo modello P. Nel frattempo ricevette buone notizie da New York. La casa editrice Macmillan era veramente interessata a pubblicare la Bhagavad Gita. Il contratto era già stato steso. Soddisfatto di Brahmananda, l'11 novembre gli scrisse una lettera per spiegare qual era la sua visione riguardo la distribuzione di letteratura cosciente di Krishna. «Forti delle nostre pubblicazioni potremo lavorare anche da un solo centro come New York o San Francisco e diffondere il nostro movimento in tutto il mondo. Restiamo fedeli alla pubblicazione della nostra rivista, rendendola sempre più bella, e cerchiamo di pubblicare opere vediche come lo Srimad Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, eccetera». E anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la terza parte, il capitolo intitolato India rivisitata, parte seconda.
Sri Guru, Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Hanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Hare Rama
fondatore acharya dell'associazione.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.